Ma buonasera a tutti gli ascoltatori, bentornati in diretta dagli studi di Radio Vivieco a Cryptonair. Allora, apro io Michel perché settimana scorsa sono stato assente e ahimè ho fatto un po' l'ascoltatore piuttosto che fare lo speaker.
Ti sono mancata.
Mi siete mancati tantissimo, ma è bello anche fare gli ascoltatori, sai, ho sentito tante cose interessanti, puntata interessantissima, complimenti a te, complimenti a Stefano, ma soprattutto complimenti all'ospite di settimana scorsa che davvero è stata una puntata ricca di contenuti interessanti.
Vedi?
Parlo da speaker.
Parli oggi da speaker?
La settimana scorsa da ascoltatore.
Vedi, non potevi chiedere di meglio, pensa. E oggi un'altra sorpresa, altro giro, altra corsa, altro ospite.
Ecco, so che continuiamo appunto con il filone degli ospiti d'eccezione. Ecco, so che anche oggi sarà presente con noi in studio Luca Galeani, ma per quanto riguarda invece le qualifiche lascio a voi, perché ancora piano piano io sto rientrando dalla convalescenza di settimana scorsa.
Allora Stefano, te la dico io qual è la storia. La qualifica, siccome è scritto in inglese, allora lui non voleva.
Mi hai scoperto.
Hai capito, quindi io lascio l'onere a te, che sai l'inglese meglio di me ovviamente, e presentiamo il nostro ospite.
Allora, l'ospite è davvero di riguardo, perché parliamo di un cripto anarchista ed altro, ma per me un amico e un collega di master, e io vorrei che fosse lui stesso a presentarsi, perché davvero è un iper appassionato ed è tanto tempo che si è dedicato anima e cuore a questo paradigma. Quindi Luca, cripto anarchist e...
E innanzitutto buonasera, sono Luca Galeani e diciamo che mi sto occupando di blockchain e di criptovalute da relativamente poco tempo, perché è circa poco più di un anno che sono in questo mondo. E, io avevo visto nella scaletta esperto di cripto e un pochino me l'ero quasi presa, nel senso che essere un esperto su questi campi è davvero difficile, perché sono multidisciplinari e multilaterali, io oso anche chiamarli, nel senso che devi usare sia il lobo destro che il sinistro del tuo cervello, oltre che molte delle conoscenze, sia in termini di finanza piuttosto che di tecnologia, piuttosto che di economia, no? Quindi io nel mio piccolo mi sento un tecnologo, perché nasco in quell'ambito, però a un certo punto devo fare una scelta. Circa adesso più di un anno fa ho mollato tutto, ho deciso di fare un matrimonio di interesse con le criptovalute, perché dicevo, ma io mi voglio specializzare in qualcosa, voglio mollare il lavoro, voglio cambiare vita, no? Anche se diciamo che a 54 anni suonati uno dovrebbe più tirare i remi in barca piuttosto che affrontare ancora il destino, no? Però mi sono detto, le criptovalute hanno due aspetti fondamentali. Una, quella della consulenza, in cui si può insegnare ad altri in un mercato che è ancora emergente. Due, se le cose andassero male sul primo aspetto, posso diventare un trader di criptovalute.
Se non lo sei già.
Sì, alla fine poi lo sono anche diventato, perché ho avuto, diciamo... non si può dire in radio la parolaccia, però ho avuto il CI di uscire in un momento particolare dall'azienda in cui mi trovavo. Adesso poi farò anche una piccola presentazione del mio CV, del mio curriculum vitae. Però volevo anticipare questa cosa, che ho avuto la fortuna di uscire proprio quando la criptovaluta per eccellenza, cioè Bitcoin, ha fatto un bel salto. Stiamo parlando di settembre del 2020, in cui io uscivo da un'azienda importante, come poteva essere un'azienda di telecomunicazione. Adesso non so se posso fare anche il nome, Stefano.
Ah sì!
Ah, ok. esco da team con una qualifica di funzionario e responsabile di architetture applicative, quindi un nome grosso che poi magari non nasconde grandi abilità o grandi capacità, però diciamo che era un lavoro che mi ero guadagnato nel tempo, perché dal 2002 ero entrato in quella che era prima Telecom Italia, poi ho fatto vari salti interno al gruppo e ho avuto anche esperienze all'estero con le varie consociate in Sud America, e quindi diciamo che mi ero ritagliato il mio spazio, soltanto che con il passare del tempo era diventato sempre più difficile divertirsi. Per me è una cosa fondamentale nella vita poter lavorare divertendomi, e ho notato che forse anche con gli anni che passavano le attività diventavano sempre più noiose e sempre più faticose da portare avanti.
C'è Michel che sta annuendo,
Ma guardi Luca, non è solo l'età, mi sa,
Sì, però innanzitutto dammi del tu, perché sennò mi sento ancora più vecchio.
Ok, sarà fatto.
Me ne sento 104. Allora, stavo dicendo che quindi ho avuto questa fortuna di poter investire subito su una criptovaluta che è schizzata alle stelle, quindi mi sono detto è così facile, a questo punto mi voglio specializzare in questo settore. Precedentemente, giusto per chiudere un po' la scaletta del curriculum vitae, mi laureo in informatica, finisco la mia specializzazione in Olanda nella Technical University di Delft e poi inizio a lavorare in una delle maggiori società di consulenza americane, che è Ernst & Young. Lì sto un paio d'anni e poi mi trasferisco sempre in un'altra società americana, che poi sarebbe stata acquisita da una delle più grandi software house, diciamo, presenti sul mercato, che è Oracle. Quindi sono esperienze che ti formano, ti costruiscono veramente, perché a parte il gran C che dicevo anche prima del lavoro fatto con una società americana in cui al tempo non avevo neanche famiglia, quindi potevo muovermi all'interno sia della penisola italiana che in giro per il mondo, e quindi ho potuto fare delle esperienze molto costruttive che in pratica mi hanno formato poi per il proseguo. E dicevo, quindi
scusa,
sono entrato con i... dimmi.
Mentre tu parlavi delle tue esperienze e del tuo passato in studio, c'era stupore in senso positivo, perché il tuo curriculum è davvero importante. Oggi so che collabori anche con la formazione con una ragazza, oltre che essere particolarmente simpatica, e ha anche creato un'organizzazione importante. Ci parli di Telma?
Sì, allora, innanzitutto sono raccomandato, nel senso che è quasi una cugina, perché sarebbe la cugina di mia moglie, ed è una persona molto particolare, perché oltre ad essere molto estroversa riesce a essere vulcanica e creativa come piace a me, e quindi stiamo iniziando a collaborare per costruire un'academy, quindi una scuola in cui si insegna sia online, in remoto, che anche in presenza, su temi specifici, e naturalmente volevo portare anche il mio contributo per quello che è le criptovalute e la blockchain. Se c'è qualcuno poi interessato, noi siamo ancora in una fase di startup, però diciamo che da gennaio-febbraio in poi partiremo con i corsi, e quindi se volete approfondire potete sia sentire Stefano, oppure posso darvi direttamente dei riferimenti, perché all'indirizzo email didattica telmafriends.com potete inviare un'email con le vostre generalità e eventualmente alcuni temi su a cui siete interessati, perché ovviamente non si parla soltanto di criptovalute, ma si parla di diversi argomenti sempre di frontiera e che possono dare molti sbocchi professionali.
Allora, a me fa un gran piacere avere Luca come ospite, perché è un imprenditore, direi anche di spessore, e quindi porta un grande valore aggiunto. Ma perché proprio oggi, Luca? Perché settimana scorsa, tra le tante sue attività, non si ferma mai, ha anche seguito la Blockchain Week a Roma. Giocava in casa, era avvantaggiato, però è stata una manifestazione che, a detta di tante persone che ho sentito, ha raccolto tanti ospiti e si è formato un egregoro, che è un...
Chi?
L'egregoro viene dal greco, bestia, è un clima, è un'energia collettiva,
si può applaudire,
che viene sprigionata.
Giustamente. Quindi, doveva prendermi in giro anche sto giro.
Non riesco a farne a meno. E quindi mi piacerebbe che questo egregoro, sia a livello personale di Luca, sia del gruppo dei nostri colleghi di Master, venisse portato in radio come contributo. Quindi, Luca, dall'esperienza della Blockchain Week, che ci racconti?
Allora, adesso tolgo il cappello dell'imprenditore e metto quello del reporter, no? Quindi mi interessava innanzitutto darci un obiettivo, no? Quindi avere degli spunti di riflessione che erano emersi nel contesto di questa manifestazione, appunto della Blockchain Week che si è tenuta a Roma tra il 16 e il 20, e magari poi prendere spunto per fare anche qualche excursus su quelle che possono essere degli approfondimenti anche sulla blockchain e su Bitcoin in particolare, no? La prendiamo come scusa, e poi attraverso, io adesso non so l'audience se è tecnica o meno, ma mi sono preparato, diciamo, dei piccoli aneddoti o l'uso di qualche metafora per spiegare magari anche degli algoritmi che vengono utilizzati all'interno della blockchain e che sono anche difficili perché hanno terminologia tecnica, presuppongono anche delle conoscenze specifiche, però magari con l'immaginazione, no, possiamo fare una trasposizione di quello che è un algoritmo con una metafora. Io ci voglio provare, no? Proprio per darvi un'imbeccata e poi magari incuriosirvi e vi andate a cercare nel mezzo mare magnum di internet potete approfondire questi temi che sono interessantissimi. Volevo dire un'altra cosa prima di spiegare un pochino quello che abbiamo visto durante il convegno. Volevo dire che io alla fine sono diventato all'interno del mondo del lavoro un esperto di architetture, e ne ho viste di cotte e di crude, perché all'interno di Telecom Italia e di TIM abbiamo fatto le architetture di sistemi molto complessi che dovevano interagire tra di loro, devono essere interconnessi, e quindi ero molto incuriosito dalla architettura della blockchain. E lì, da matrimonio di interesse iniziale, è diventato invece una passione irrefrenabile, perché io posso testimoniare che un'architettura bella, elegante, funzionale come quella della blockchain, io in quasi 30 anni di attività non l'ho mai vista. Questa è una cosa che volevo inizialmente condividere con voi, e poi vorrei anche cercare di spiegarvela un po' meglio adesso all'interno magari dei vari speech che vado a illustrare. Potremmo fare qualche approfondimento, però deve essere una premessa per farvi capire il valore aggiunto che si è dato quando quasi nel secolo scorso, perché parliamo del 2008-2009, è stato pubblicato il white paper di Satoshi Nakamoto, che in due pagine ha rivoluzionato la storia, ormai possiamo anche dirlo, di quella che è stata un po' tutta la finanza e probabilmente anche l'economia, piuttosto che il mondo legale, assicurativo, statale, dei prossimi anni. Comunque non vi voglio anticipare niente, magari ne parliamo più diffusamente, cercando di rispettare anche un po' i tempi. Allora, ritornando alla Blockchain Week, come dicevo, era suddivisa in tre giorni di corso e due giorni di convegno, quindi ci sono state 16, 17 e 18 novembre un corso, diciamo una breve infarinatura per entrare un po' nel contesto. Invece il 19 e il 20 c'è stato il vero e proprio convegno del summit, e quindi con gli interventi sia di speak che di panel. Non so se conoscete un po' la differenza: lo speak è quando ci sta una persona sola che spiega qualcosa, il panel invece è un po' più un dibattito, no? In cui ci si scambia delle opinioni alla Maurizio Costanzo Show, diciamo. Quindi innanzitutto poi ho voluto fare anche un'altra cosa: per non essere troppo personalistica, ho cercato di fare anche un piccolo sondaggio, perché eravamo purtroppo Stefano non ci stava, però eravamo circa 7-8 partecipanti del master dell'anno scorso che si sono sentiti prima di andare alla Blockchain Week, e ci siamo andati insieme. Quindi ho voluto raccogliere il sentiment, oltre che mio, anche un po' di tutti quanti, per darvi una panoramica più ampia di quella che poteva essere soltanto il mio giudizio, le mie aspettative, che poi sono state più o meno disattese, di questo evento. Allora, punto primo, ancora non iniziamo a parlare del programma, perché volevo fare un accenno alla logistica. Allora, io la settimana precedente ero stato virtualmente, perché ero in streaming, perché si era svolta a Milano, la Digital Innovation Days, non so se ne avete sentito parlare. Dammi conferma.
No, infatti stavamo aspettando che spiegassi.
Vabbè, diciamo che era un evento molto simile, anche se non centralizzato, sui discorsi della blockchain e delle cripto, che si è tenuto a Milano, in cui ci stava un po' di web marketing, digital marketing, c'è stata un fintech, un'area fintech, quindi diciamo che c'erano diverse assonanze, ci sono stati diversi interventi sulle criptovalute, no? E quindi il parallelo arriva subito, cioè confronto tra Digital Innovation Days e Blockchain Week. Allora, partiamo dalla location. La location era Spinaceto, Spinaceto, non era Roma, era Spinaceto. Spinaceto sta, diciamo, a 15 km dal raccordo anulare e almeno da altrettanti rispetto al centro di Roma. Quindi il povero partecipante, che magari veniva anche da fuori, si doveva fare circa 30 km per arrivare alla location. E quindi va da sé che non era una posizione, diciamo, da evento di stampo e di, diciamo, di, come si può dire, di respiro nazionale, no? Perché finché magari si sta su Roma, si sa dove si deve andare, ci si muove abbastanza facilmente. Mentre arrivare a Spinaceto, che poi è anche un posto un po' malfamatello, diciamo, non è facile, cioè ci si arriva in taxi, ma con i mezzi pubblici bisogna prendere una metro, bisogna prendere un autobus e bisogna farsi anche un bel pezzetto a piedi. Quindi, diciamo, con la logistica vince Milano, anche se sono di Roma e mi piace più Roma di Milano, essendo romano. Sicuramente l'evento del Digital Innovation Days è stato organizzato un pochino meglio, un po' più diciamo, sono superiori a noi nella logistica. Noi li superiamo in cucina, li superiamo dappertutto.
A Spinaceto si mangia bene almeno.
E poi c'è anche un accenno sulla cucina di Spinaceto, se riusciamo a parlare.
Se abbiamo tempo.
Però diciamo che la cucina è romana, quindi non ci si può lamentare. Poi, esatto. Ci sta quel clima abbastanza, diciamo, familiare, no? Che si instaura. Infatti, magari lo anticipo direttamente, siamo andati a pranzo dalla sorellella di Spinaceto. Quindi,
eccezionale!
Che ci ha adattato, aveva a disposizione tutti i piatti romani, perché ovviamente il pranzo non era incluso nella Blockchain Week, quindi ci siamo un po' adattati ad andare nel barretto barra trattoria che si trova là vicino, però non ci siamo trovati affatto male in questa location. Poi, altro punto sulla logistica che ha lasciato un po' a desiderare in questo frangente sono state le sale. Che nel nostro gruppo abbiamo rinominato sala Covid e sala improvvisazione teatrale. Sala Covid perché la sala era ampiamente sottodimensionata rispetto a tutte le persone che ci stavano, quindi è stata specialmente nel primo giorno è stata abbastanza dura, perché eravamo molto, molto vicini, sempre con le mascherine, nel rispetto di quelle che sono, diciamo, le indicazioni, però si sentiva veramente un'area un po' pesante, se vogliamo, per quanto riguarda l'affluenza. E poi un'altra cosa che mi ha indicato Alessandro, io infatti adesso nomino anche i colleghi che mi hanno dato qualche imbeccata su quello che non ci è piaciuto della logistica, è stata una mancanza di un programma. Purtroppo succede che con questi eventi in cui entrano ed escono diciamo speaker all'ultimo minuto non si può fare una scaletta definitiva, però avevamo un foglio stampato che veniva attaccato davanti alla porta nei primi giorni, in cui scoprivamo quali fossero un po' gli speaker e gli interventi della giornata.
Il bello della diretta.
Ultima, sì, ultima ma non ultima, poi diciamo finiscono diciamo le critiche relative all'evento, ve lo garantisco. Lo streaming lasciamo un po' a desiderare, questo ce l'ha detto Luca, perché non si chiudeva il microfono durante il passaggio tra gli speaker, quindi si sentiva un po' tutto quello che si diceva diciamo dietro le quinte.
Ma Luca, parli di un Luca con il cognome di una nobile contessa?
Sì,
ok, lui. Capito chi è, lo saluto se ci sta ascoltando.
Esatto, anch'io naturalmente. Allora, adesso veniamo un po' agli speech. Non so se avete altre curiosità, domande sulla parte logistica.
Se... No, sono curioso di capire se il valore aggiunto portato dai relatori era all'altezza, secondo il tuo parere, e quello dei colleghi amici di Master.
Sì, io adesso faccio un veloce excursus, no, non li cito tutti perché ci vorrebbe soltanto il tempo della nostra chiacchierata per citarli tutti, quindi ne cito solo alcuni, e alcuni nomi sono veramente importanti, adesso lo vedremo, e anche noti oltre che importanti, e vado ad elencarli un pochino. Allora, abbiamo iniziato con Gabriele Sabatini, che è un diciamo membro del Blockchain Education Network, che ha presentato un po' l'associazione, la sua associazione no profit, che organizza un po' sia eventi che corsi nell'ambito della blockchain. È un po', diciamo, un mio concorrente in questo frangente. Però quello che consiglio è di andarci un po' a vedere il loro sito, perché oltre ad essere molto ben fatto ha una caratteristica peculiare, che ha una fee di entrata per l'associazione veramente bassa, cioè con 50 euro si fa parte dell'associazione, si possono avere una serie di servizi, alcuni gratis, alcuni pagando veramente poco, e si costituisce un network veramente importante, perché ci sono università, ci sono studenti, ci stanno professionisti che si mettono un pochino a disposizione. Quindi all'interno dell'ecosistema delle criptovalute e della blockchain c'è questo ulteriore, diciamo, associazione in cui si può essere un po' guidati in questo mondo. Quindi consiglio, vi ridico il nome: Blockchain Education Network, BAN, il suffisso dell'associazione, e vi consiglio di andarvelo a cercare su internet, perché secondo me può valerne la pena. Dopodiché c'è stato lo speech di Emanuele Coscia, che è un consulente aziendale che ha presentato un po' un documento dello stato dell'arte dell'adozione della blockchain, con diciamo diverse stime sugli investimenti che le diverse aziende hanno fatto nel mercato cripto. Per riassumere molto brevemente, hanno fatto questa analisi che ha portato alle stime di investimenti fatti nel 2021 a 572 milioni di dollari, globalmente ovviamente, stiamo parlando di una cosa worldwide, quindi all'interno dell'intero ecosistema della blockchain e delle criptovalute. Dopo questo intervento c'è stato un volto e una voce nota, perché c'è stato lo speech di Luca Boiardi di Crypto Gateway. Sì. Infatti è arrivato dietro a un alone di fan che urlanti, no?
Beh, bravo.
È bravo, è bravo, ma nel senso che... questo è un giudizio personale, perché sicuramente sa presentare e sa spiegare molto chiaramente le cose, e tra l'altro si è occupato anche dello speech di un argomento molto interessante, perché erano gli sviluppi della DeFi, no? Un po' la DeFi 2.0 che sta per, anzi è già un po' in campo, e qui vorrei fare anche il primo approfondimento insieme a voi, quindi su un argomento abbastanza di frontiera, e lui ha la capacità innata, perché queste sono qualità innate secondo me, di saper presentare argomenti difficili in modo semplice. Quindi anche chi non conosce per niente o conosce molto poco del mondo riesce a seguire un filo, no? Gli dà un fil rouge alla sua presentazione e facilmente si riesce a seguire per intero senza annoiarsi mai durante la presentazione. Questo sicuramente glielo riconosco. Poi non lo conosco abbastanza da poterlo giudicare da un profilo tecnico, perché io non amo molto seguire YouTube e quindi video e cose del genere. Mi piace più l'approccio un po' più classico da cinquantenne, in cui si legge il libro e si fa una riflessione, si fanno approfondimenti con riferimenti bibliografici e così via, no? Sono di un'altra generazione di studenti probabilmente, perché anche mia figlia oramai studia quasi esclusivamente su YouTube o su tutte le piattaforme degli studenti che gli danno anche le soluzioni all'espressione. A me una cosa che mi ha veramente spaventato è vedere come risolvevano le equazioni soltanto inquadrando con lo smartphone l'equazione da fare, ma non soltanto nel risultato, ma anche nello svolgimento, quindi in tutti i passi che poi portano alla soluzione, no? E quindi mi sono detto, ma qual è il valore aggiunto che dà uno studente quando si copia tutto lo svolgimento di un'equazione è ancora dato sapere. Però oramai questi sono gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, e quindi amen. Sicuramente non lo potranno fare durante la verifica un lavoro del genere, quindi qualcosa se la dovranno fare anche da soli.
Chiaro. Ma io Luca Boiardi lo stimo e lo seguo, quindi a me piace. Poi lui non è un divulgatore di tecnologia, lui racconta le novità, soprattutto in tema DApp, DeFi, opportunità, investimenti, eccetera. Quello che fa, secondo me, lo fa molto bene, ecco.
Sì, no, questo sono assolutamente d'accordo. Porta diciamo il valore aggiunto della semplicità, nel senso che rende semplici magari tutti i passaggi che uno si deve fare un po' da solo, perché deve collegare il wallet piuttosto che fare un acquisto di criptovaluta su un exchange o qualcosa del genere. Lo rende semplice, in modo che i suoi tutorial permettano proprio passo dopo passo di arrivare alla soluzione finale, che è poi l'obiettivo, no? che si dà. E questo quello che secondo me fa molto bene è di farlo anche in tempi brevi, perché lui si dà sempre quei 7-10 minuti totali in cui il video si deve concludere, quindi anche temporalmente diciamo che riesce a rispettare le aspettative che ci sono durante la presentazione. Il piccolo excursus che volevo fare era un po' sulla DeFi 2.0. Adesso magari do tante cose per scontate, magari i nostri ascoltatori non le sanno, però quello che vorrei dire è attenzione, cioè io sto vedendo delle cose sulla DeFi che mi lasciano molto interdetto. Non so se Stefano concordi con me, ma quando si vedono degli API e degli APR, che poi adesso vado un po' a descrivere meglio, stellari, cioè noi parlavamo di to the moon, ma qui non si parla to the moon, si parla di universi, perché si garantiscono a chi mette a disposizione della criptovaluta delle fee che sono anche del 2-3% di quello giornaliero di quello che va a investire. Ora questo tipo di fee non sono sostenibili, quindi ci deve essere un meccanismo dietro che in qualche modo non è in trust rispetto alla fiducia che la persona sta dando mettendo a disposizione le sue criptovalute, e questo va contro uno dei principi basilari che a me è piaciuto tantissimo delle criptovalute e del Bitcoin in particolare, che è il fatto che posso eliminare l'intermediario tra me e colui con il quale intendo interagire. Quindi posso non fidarmi di una terza parte, perché se io voglio trasferire il mio bene, un mio asset, una mia criptovaluta da Luca a Stefano, lo posso fare senza intermediari, e quindi sono sicuro attraverso la matematica e la criptografia che la coin che io voglio trasferire arriverà. Ora si stanno rimettendo in discussione dei principi che secondo me sono abbastanza alla base di tutto il discorso della blockchain, e non vorrei che poi venisse etichettata come un sistema che froda le persone, che è insicuro, perché non fa parte del sistema ma delle persone che utilizzano questi sistemi e queste tecnologie, cioè chi è sbagliato non è mai la tecnologia, non ci sarà mai un'istruzione in Solidity, che è il linguaggio di programmazione degli smart contract, che dice che voglio fregare qualcuno, ma è l'intento di chi scrive quel codice di andare a essere più o meno onesto nel farlo. Non so se sono riuscito a spiegarmi e se mi avete capito. Mi rivolgo a te, Stefano, sì. e magari a tutti quanti.
Allora, Luca, quello che ti propongo, se tu mi fai una promessa, è di parlare di queste cose quando vorrai essere e tornare ospite, magari a dicembre se riesci, o a gennaio, perché a mio avviso questo argomento, per il quale tra l'altro sottoscrivo tutti i tuoi ragionamenti, merita una puntata a parte. Adesso purtroppo abbiamo 10 minuti scarsi e quindi questo tempo non permette di approfondire, come sia a me che a te piacerebbe, un argomento così importante e sostanzialmente decisivo per quanto riguarda il settore finanza della blockchain. Quindi in questi ormai pochi minuti io ti chiedo, ti faccio già due domande al volo. Il primo, dimmi l'intervento che ti è piaciuto di più e l'intervento che ti è piaciuto di meno, e in generale 4 cose da salvare e 4 da dimenticare della manifestazione.
Allora, sì, io come immaginavo sto sforando alla grande i tempi e me ne scuso, nel senso che mi ero preparato uno speech in cui andavo anche abbastanza nel dettaglio delle presentazioni, però diciamo che adesso sorvolando e dovendo fare almeno un paio, perché uno mi sembra un po' poco rispetto a 2 giorni di presentazione, perché ci sono state, adesso li dico soltanto velocemente, c'è stato Giacomo Zucco che si è connesso da El Salvador, è stato molto interessante il suo intervento perché ci ha parlato proprio della realtà di una nazione che ha adottato come moneta corrente il Bitcoin. Quindi anche lì ci sarebbe da parlare e fare una trasmissione soltanto su quello che ci ha detto, come anche Tridico, adesso è un altro volto e voce nota del mondo delle criptovalute, e anche lui sicuramente con pregi e difetti ha lanciato un po' la sua iniziativa di MetaSwap, e anche qui se ne potrebbe parlare diffusamente. Però quello che a me personalmente è piaciuto più di tutti sono due personaggi. Uno perché lo conosco, perché è stato il nostro, diciamo, uno dei nostri insegnanti, nonché mentore dei Bitcoin e della filosofia che ci sta dietro, che avrei capito di chi sto parlando, ovvero di Federico Tenga.
Certo che sì.
Che ha fatto uno speech in cui purtroppo ha qualche piccolo difetto di pronuncia, quindi a volte la sua chiarezza espositiva non è così completa come i concetti che vorrebbe esprimere. Però vi lascio, lui ha presentato l'upgrade del protocollo Bitcoin che si chiama Taproot, sì, che dà una serie di vantaggi, tra cui anche la dimensione del blocco che diventa molto più grande, e quindi possono essere inserite più transazioni all'interno dello stesso blocco, e può aprire anche il discorso agli smart contract, che poi diciamo che sono il linguaggio di programmazione delle criptovalute, un po' gli smart contract, adesso detto molto molto rough, molto velocemente. E per dire soltanto una metafora che lui ha presentato e che a me è piaciuta tantissimo, è quella della portaerei. Cioè, lui ha detto che Bitcoin con l'upgrade di Taproot è diventata una struttura molto solida, sopra la quale c'è un ulteriore protocollo, il Lightning, che lo rende velocissimo, quindi è la struttura imponente della portaerei con la velocità degli aerei che atterrano e partono su di essa, no? Quindi è stata una metafora molto simpatica e che a me ha colpito molto. Quello che però mi è piaciuto più di tutti in assoluto e che io non conoscevo, e vorrei sapere se voi invece avevate avuto occasione di conoscere, è Christian Miccoli, che secondo me è un personaggio eccezionale, perché oltre ad avere una chiarezza espositiva e una semplicità nel porsi, è una persona speciale, perché è secondo me il vero CEO aziendale, il vero amministratore delegato di una società, perché pur avendo un passato diciamo stellare, perché ha inventato Conto Arancio, ha inventato Che Banca, adesso è l'amministratore delegato di Conio, non so se la conoscete, sì. È un'app, diciamo l'unica app italiana di un wallet Bitcoin, e permette con una facilità estrema di inviare attraverso un bonifico della valuta fiat, così viene detta, cioè il classico euro, o se si è in altri ambiti anche altre monete, e di convertirla nel wallet, nel portafoglio, in Bitcoin, e poi da lì si può spostare sugli exchange oppure si può tenere in holding sul portafoglio stesso. Quello che mi è piaciuto molto è il fatto che una persona del genere, pur nella sua semplicità e espositiva, è riuscita a dire una cosa importantissima, cioè di cercare l'interazione con il mondo bancario, cioè non farsi la guerra ma associarsi, cioè avere un ecosistema in cui anche la banca è integrata. Infatti lui ha sviluppato due integrazioni, con una con Bancancella, con Hype, non so se conoscete, sì. la carta prepagata che permette di fare acquisti di Bitcoin, e li fa proprio attraverso Conio. E l'altra, che però non ci ha detto, anche per motivi di riservatezza, con Generali, stanno facendo un'integrazione anche con loro. Però il messaggio che volevo poi anche in conclusione portare a tutti quanti è questo qui, cioè trovare un equilibrio, perché farsi la guerra, come sta avvenendo e come magari posso anche testimoniare, perché mi ha chiamato l'altro giorno il direttore di banca che io non conoscevo, mi ha chiamato personalmente dicendomi che io non potevo più fare bonifici verso exchange o lo stesso Conio, non potevo più, anche se i soldi erano miei, loro avevano la policy aziendale di non trasferire più i miei soldi su quei wallet o su quegli exchange. Questo è un danno, oltre che per la persona, per tutti quanti, perché non si va avanti verso un progresso, ma ci si fa una guerra che è sterile, non porta a nessun vantaggio né per loro né per noi. Quindi secondo me, secondo la mia idea, il mondo non potrà più fare a meno di Bitcoin o delle criptovalute, quindi bisogna cercare di interagire. È vero che anche il contrario, non ci potrà essere un mondo di sola criptovaluta senza la moneta fiat, e poi potremo anche approfondire perché ci sono anche vantaggi ad averla, la moneta fiat, perché per dirne una soltanto, il Bitcoin è solo deflattivo, non è inflattivo, e a volte avere inflazione può essere anche un bene se è diciamo limitata, questo per quanto dicono i più grandi economisti. Io non sono un economista, quindi ci vado con i piedi di piombo quando parlo di questi argomenti, mi informo, cerco di approfondire, però non è diciamo il mio terreno su cui mi muovo abitualmente, però mi piace interessarmi di questi aspetti, e quindi volevo lasciare questo messaggio finale. Poi come conclusioni ce ne sarebbero da fare tantissime. Te mi hai chiesto anche che cosa vorrei salvare e che cosa vorrei buttare dell'evento. E detto molto velocemente, come ho già detto, salvare l'intervento di Christian Miccoli, che mi è piaciuto tantissimo. Poi, sempre per indicazione di un collega, lo spaccato di varie umanità dei partecipanti, cioè si vedeva il ragazzino piuttosto che il professionista, piuttosto che il diciamo l'anarchico che a fianco con una persona normale, no? Quindi questa commistione porta sempre un valore aggiunto, secondo me. Altra cosa che non ho potuto purtroppo descrivere è stato il dibattito in termini legali fatto il secondo giorno, proprio quasi a fine conferenza, che è stato molto interessante. E poi anche il primo coin bar italiano che è stato fatto e aperto qui a Roma, e che potrebbe in qualche modo aiutare a sviluppare e a alfabetizzare sui temi del Bitcoin e delle criptovalute anche chi purtroppo ancora non ne mastica per niente. Quello che invece vorrei buttare e dimenticare al più presto è stato il wallet a fuoco del presentatore di Binance, cioè ha fatto la butade di arrivare con un wallet fisico, quindi con un portafoglio che si apriva e andava a fuoco, e ha quasi rischiato di far
nella sala Covid.
Esatto, nella sala Covid per giusta.
Geniale.
Per andare a fuoco tutto quanto, e non vi dico quanto è rischiosa un'operazione del genere, quindi quella magari la lasciamo fare agli americani, queste sparate, no? Poi anche un'altra cosa, era stata promessa una riffa da Kanga Exchange che poi non è stata fatta, quindi c'erano delle aspettative, perché questi avevano detto che avrebbero regalato stablecoin USDC. Quindi bastava iscriversi, quindi hanno raccolto prima le iscrizioni e poi la lista non l'hanno fatta, oppure l'hanno fatta ma in modo molto più leggero rispetto a quello che avevano promesso, perché hanno fatto alzare la mano a chi aveva fatto l'iscrizione, ne hanno presi 2-3 e gli hanno regalato qualche cripto, quindi diciamo che è stata un po' disattesa.
Luca, scusami, siamo necessariamente in chiusura perché abbiamo già sforato di 5 minuti. Due cose. Okay. La prima, sì. mi prometti di tornare così andiamo a chiudere i discorsi che non siamo riusciti a chiudere oggi?
Assolutamente sì. Il prossimo magari approfondimento, oltre che sulla DeFi, lo facciamo anche, come ti avevo già accennato, sul mondo Mirror, quindi di Terra Luna.
Sì.
È veramente interessante, anche lui è in ambito DeFi 2.0, poi è qualcosa che conosco bene, perché diciamo che sono circa 5-6 mesi che ci bazzico dentro, quindi riesco a muovermi con destrezza, perché non è facile neanche acquisire informazioni, anche se vengono messe a disposizione gli smart contract, i white paper, molto spesso sono molto fumosi e quindi non si riesce a capire esattamente come si stanno investendo i propri soldi, no? Quindi anche questa è una cosa da migliorare se si vuole che Bitcoin e le criptovalute prendano piede.
Più che volentieri, anche perché se si sa usare lo strumento può dare tante soddisfazioni. Quindi Luca, ci sentiamo fuori onda io e te e ci mettiamo d'accordo per una prossima puntata a parlare di DApp, di Terra Luna e del rapporto banca criptovaluta. Sei d'accordo?
Perfettamente d'accordo. Mi scuso se magari ho annoiato qualcuno, perché magari non era un tema di interesse, avrei voluto dire tante altre cose che però il tempo non mi ha consentito.
Le non sono perse, le diciamo alla prossima occasione.
Va bene.
Bene, quindi ritorno anch'io. Sono ritornata anch'io. Discorso interessantissimo, devo dire, mi sono fatta una cultura. Ragazzi, io, ahimè, come diceva Stefano, ormai siamo quelli che sforano, arrivano in ritardo, insomma facciamo un po' quello che vogliamo. Direi che possiamo chiudere la nostra settimana in questo modo così formativo, in questo momento così formativo. diamo il buon weekend ai nostri radioascoltatori e a venerdì prossimo con un'altra interessante puntata, e non ci lasciamo senza aver ringraziato il nostro ospite. Quindi grazie ancora Luca di essere stato con noi e buona serata a tutti quanti.
Ciao Luca, grazie.
Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao.